2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zaytime. La prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse, diamo voce ai più giovani e non solo, perché al mio fianco c'è anche Francesca Barbato. Ciao, buon pomeriggio, ben trovata.
Come capi, ma è la vecchia,
ma è un po', dico solo non studentessa.
Non ti ha dato della più giovane.
Esatto.
Forse in effetti della più vecchia dello studio.
Sì, no, lo sono. Lo sono proprio anche della redazione.
Della redazione no.
Di quella di Roma sì.
Di quella di Roma.
Forse, no, forse proprio in generale. Non so se Luca mi batte, in realtà.
No.
Aia.
No,
allora no. Sì, sono la più vecchia. Ciao Chiara.
Beh, buongiorno anche a te Francesca e ben trovato anche al nostro Flo in regia e microfonata.
Ciao Chiara,
pomeriggio.
Ciao Francesca, ciao a tutti e a tutte.
Quanti podcast hai montato negli ultimi giorni?
Infiniti.
Però forse sono finiti?
Non credo,
mai dire mai.
Non ancora. Ho per le mani ancora qualche piccola perla da pubblicare, non
ma
vedo l'ora.
Ma ce ne hai uno preferito? Cioè in tutti questi mille podcast che hai montato quest'anno che penso superino i 200, occhio
sì,
e croce.
Sì, devo dire, già se prendiamo in considerazione la giusta frequenza e il libro si racconta in radio, superiamo sicuramente
sì.
i 200.
Wow. Quindi ben di più di 200.
Se ne ho uno preferito, devo dire che gli ultimi che mi hai inviato tu, soprattutto quelli di Somma Vesuviana,
attenzione,
con i piccoli bambini e le piccole bambine, mi hanno sciolto il
questo
cuore.
Sono molto soddisfatta, però abbiamo anche un capolavoro di Cotumaccio al Santa Maria, che forse è difficile da battere.
Quello
la
sicuramente...
Quello lunghissimo
di Santa Maria è un 20 minuti
20
buono
minuti.
E devo dire che sicuramente è il più ironico. Su questo non possiamo indugiare. Su quello invece che ci davi tu Francesca, che invece è sempre del nostro mitico Riccardo, che fa queste carrellate di trasmissione, un'ora di trasmissione dove intervista tutti gli studenti e le studentesse
Don Minzoni
di Somma Vesuviana, provincia di Napoli. E anche quello che deve ancora uscire è una bella perla, devo dire.
Bene, ci ha dato anche un'anteprima sui social che insomma potete già andare a vedere sui profili Zainet Magazine. Va bene, siamo in clima estivo con Asere, ma nei nostri studi c'è un giovane reporter, torna anche, anzi è la prima volta che viene nei nostri studi. A chi diamo il buon pomeriggio?
Buongiorno, buon pomeriggio, sono Alessandro, sono...
Studente di
scienze politiche qui a Roma.
Scienze politiche per il momento, ho capito in redazione che c'è un cambiamento
transito
in atto, ma per il momento ci va bene scienze politiche. Okay. Se poi ci vuoi parlare e raccontare, noi siamo qui anche con il cuore aperto ad accogliere tutti i problemi. E non solo, fai parte anche della cooperativa, giusto, la COP AL, con cui stiamo collaborando, Francesca in particolare, con il centro di accoglienza Tor Tre Teste.
Sì, la cooperativa sociale Ambiente e Lavoro, con la quale stiamo portando avanti il progetto di web radio all'interno del centro di accoglienza che è situato a Tor Tre Teste. Ci troviamo nella periferia est della capitale, è un centro aperto di 7 giorni su 7 che dà accoglienza a tante donne e uomini che versano in condizioni di fragilità sociale, economica, ma anche personale e individuale. All'interno del centro, attraverso le voci dei mediatori culturali, delle mediatrici, degli operatori, stiamo raccogliendo quelle che sono le sfide che porta avanti il mondo mondo del sociale, attraverso le opportunità che ci sono a Roma per le persone che ne hanno bisogno, ma anche attraverso il racconto e la riflessione su alcune tematiche trasversali. Non anticipo troppo perché già questa settimana avete avuto modo di ascoltare il primo podcast. Nelle prossime settimane gli ascoltatori di ZaiTime ascolteranno altri contributi audio che comunque potete trovare sul sito già caricati di Radio Jeans, sezione podcast, e che appunto parlano della cooperativa sociale. Il nostro Alessandro invece qui è come studente alla sua prima esperienza radiofonica, e quale miglior palcoscenico di ZaiTime per iniziare?
Ma te la canti e te la suoni, certo. Non esagerare, poteva pure aspirare a qualcosa di meglio, di peggio, insomma.
Non
vabbè.
Aspirare a nulla di meglio.
Oh, bravo, dall'alto va della bene. Mia saggezza e dei miei anni
sì,
ti posso
esatto,
dire
è quella probabilmente.
Questo è il palcoscenico adatto per i giovani.
Alessandro, c'è il giornalismo nel tuo futuro, nei tuoi desideri, nei tuoi sogni? Sei qui un po' per curiosità e testare varie strade?
Naturalmente c'è molta curiosità, ma è anche molto affascinante il mondo del giornalismo, il mondo della radio, quindi assolutamente questo è uno stadio perfetto per vivere questo mondo per la prima volta. Assolutamente sono molto contento di essere qui.
Hai visto, siamo anche diventati uno stadio nel frattempo.
Spero l'Olimpico.
Parleremo anche di stadi, di sport, degli europei di atletica. Adesso iniziano sabato anche gli europei di calcio. Siamo pronti, sì? No, più o meno.
Cioè, Flo ha fatto una mossa che non è radiofonica, non e quindi prova a raccontare come per dire, ma di che? È quella la traduzione.
Allora, io
romana.
Devo dire che già gli europei di atletica mi hanno dato tantissime soddisfazioni per la precisione, 22 medaglie se non sbaglio.
Record, sì.
Sì, assoluto, e quindi sono già, partiamo benissimo, quindi
gli europei di calcio regalare qualche soddisfazione?
Gli europei di calcio secondo me è veramente una carta bianca, una nazionale giovanissima e non l'abbiamo mai vista giocare in questa formazione, con questo mister, secondo me è tutto nuovo, vediamo che cosa accadrà.
Francesca?
Non credo che l'Italia vincerà gli europei, però potrebbe riservare delle sorprese, forse la carta spallettone. Però ho fatto una
scommessa, la carta
spallettone, cioè Spalletti,
certo.
Che è sempre imprevedibile, noi lo sappiamo,
lo
bene,
sappiamo,
no? Nel
sì,
bene e
nel male,
male. Quindi non possiamo fare troppe previsioni sull'Italia. Però ho partecipato, nel tutto non consapevole e non volontaria, lo dico in diretta, a un gioco con Dario, con mio marito, che mi ha coinvolto in dei pronostici sui risultati delle partite degli europei.
Abbiamo un girone bello complicato, perché Croazia, Spagna e Albania.
Albania prima partita,
sì, sabato sera.
Sabato alle ore 21 scenderemo in campo.
Ecco, va bene.
Tu e Darione?
No, io spero di no, perché altrimenti usciamo subito come nazionale.
Non mi sembra il caso. Alessandro non appassionatissimo di sport, mi sembrava
no,
di intuire in redazione.
Sto scoprendo cos'è il calcio mentre ne parlate in questo momento.
Bene, bene, va bene, ci fa piacere. Ma di politica invece qualcosa in più ne sa, e quindi ci fiondiamo sul nostro tema del giorno.
Assolutamente. Da leader monito a Putin e a Xi. L'aborto, un caso al G7. Al via oggi il G7 dei capi di Stato di governo, che ha già creato scompiglio tra le cancellerie. Non sui dossier principali, come l'Ucraina o Gaza, sui quali il consenso tra i grandi sembra unanime, e nemmeno sull'uso degli asset russi per finanziare la guerra di Kiev, che vede approcci diversi tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Ma sul discorso dell'aborto. Secondo fonti europee, nell'ultima bozza della dichiarazione finale del vertice di Borgo Ignazia, è scomparso il punto nel quale i 7 sottolineavano l'importanza di garantire un accesso effettivo e sicuro all'aborto. Il riferimento doveva rafforzare, come chiedevano soprattutto Francia e Canada, il comunicato finale del G7 di Hiroshima di un anno fa, che parlava invece di accesso legale e sicuro. In serata fonti della presidenza italiana hanno poi precisato che gli Sherpa, al lavoro in Puglia già da lunedì, stanno ancora trattando e che tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto dei negoziati. Nessuno dei 7 hanno quindi sottolineato le fonti italiane, replicando alle indiscrezioni trapelate sugli organi di stampa, ha chiesto di eliminare il punto sull'aborto dalla bozza, nel quale resta invece il riferimento alla gender equality. Ma il protrarsi di trattative dimostra perlomeno una differenza in sensibilità politiche sul tema, con l'Italia di Giorgia Meloni che ha deciso di rafforzare l'apertura dei consultori alle associazioni pro vita, e la Francia di Emmanuel Macron, ora alle prese con la sua più grande crisi politica, che a marzo invece ha inserito, con un sì bipartisan, il diritto all'aborto in Costituzione, mentre Joe Biden ha fatto della libertà di scelta delle donne, minacciata da Donald Trump, uno dei terreni di battaglia della campagna elettorale in vista del voto di novembre.
Intanto grande attesa in Puglia per il vertice mondiale. La provincia di Brindisi accoglie con gioia e responsabilità il Presidente della Repubblica, il Santo Padre, e i capi di Stato e di Governo e il Segretario Generale dell'ONU riuniti per partecipare al 50° vertice del G7 a presidenza italiana. Queste le dichiarazioni del Presidente della provincia, Tony Mattarelli, nella giornata inaugurale del vertice dei capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati del pianeta. La comunità dell'intera provincia, non soltanto quelle di Brindisi e Savalletri di Fasano, aggiunge, avverte l'orgoglio di testimoniare ad un evento straordinario, tanto più perché auspicabilmente vi verranno poste le basi per pianificare una pace duratura in Medio Oriente e in Ucraina e si affronteranno le questioni nevralgiche dell'intelligenza artificiale e dell'energia pulita. World, the time has come to push the button. World. My finger is on the button.
E ai lavori del summit prenderanno parte anche i rappresentanti di alcuni stati e di organizzazioni internazionali che sono stati invitati dalla presidenza di turno: l'Algeria, l'Argentina, il Brasile e poi il presidente degli Emirati Arabi Uniti, il re di Giordania e il primo ministro dell'India, il presidente del Kenya, della Mauritania, anche presidente dell'Unione Africana e poi Papa Francesco, con loro anche il presidente della Banca Africana di Sviluppo e della Banca Mondiale.
Quello che avete appena ascoltato era il tema del giorno, abbiamo parlato del G7, continueremo ovviamente nei prossimi giorni a seguire gli aggiornamenti, gli svolgimenti politici internazionali che ci riguardano direttamente e indirettamente. Questo era il primo talk della trasmissione di Zeitime, la trasmissione che pone al centro le studentesse e gli studenti. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi al rientro parliamo sempre di politica ma con uno sguardo all'Unione Europea.
Questa è Zeitime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the Hugs, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that, watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When you're playing is to put the rap game in a choke. Oh, I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Now shorty say she feelin' my style, she feelin' my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, get in to take a drug. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get in to getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, get in to take a drug. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get in to getting rough. My flow, my show brought me to dough. That bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed.
then you should love it. Way more than you hate it, nigga, you mad. I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fucking be, you can find me in the club. Bottle full of bull, but mommy, I got the eggs. And we in there taking drugs. I'm in there having sex, I ain't in there making love. So come give me a hug, we in there getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bulbs, look mommy, I got the eggs. I'm in there taking drugs. I'm in there having sex, I ain't in there making love. So come give me a hug, we in there getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, neither, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop up, nigga. G-Unit.
E alle 15.17 torniamo in diretta, Chiara Di Paola, Francesca Barbato, il nostro Flo e Alessandro, giovane reporter che oggi è in nostra compagnia anche per parlare di Europa. Quindi insieme commenteremo l'esito delle elezioni europee, ma con un'ottica speciale e particolare, ossia quella dei giovani. Anche nelle puntate scorse abbiamo accennato a questa tematica, lo abbiamo fatto anche sul sito di Zainet con un articolo a firma del nostro Tommaso Di Pierro. Cosa sarebbe successo alle europee se avessero votato solo i giovani?
Nel podcast di oggi, dedicato all'Unione Europea, parleremo e commenteremo i risultati delle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento. Durante il weekend dell'8 e il 9 giugno, in Europa ci sono state le elezioni parlamentari, per le elezioni dei candidati che siederanno al Parlamento Europeo. In Italia i partiti che hanno ricevuto le più ampie percentuali di voto sono stati Fratelli d'Italia, con il 28,81%, il Partito Democratico, con il 24,08%, e il Movimento 5 Stelle, con il 9,99%. Con un'affluenza totale che orbita intorno al 50%, molto simile alla media europea, ma molto sotto ad altri paesi come il Belgio, che ha avuto un'affluenza vicina al 90%. Fra i paesi dove l'affluenza è stata più bassa invece c'è la Croazia, con soltanto un 20%. Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi fra i gruppi politici candidati, al momento dei 720 seggi nel Parlamento europeo, 189 spettano al Partito Popolare Europeo. Il gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici ne ha invece ottenuti 135, il gruppo Renew Europe 79, il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei 73, l'Identità e Democrazia 58 seggi e i Verdi e l'Alleanza Libera Europea hanno ottenuto 53 seggi. Il gruppo della sinistra al Parlamento europeo è fermo a 36 seggi in questo momento. Inoltre 45 seggi sono dei non iscritti a nessun partito e 55 seggi sono assegnati a vari partiti minori. Secondo i sondaggi e i dati rilevati da YouTrend per Sky TG24, i giovani tra i 18 e i 29 anni in Italia hanno votato in gran parte i partiti di sinistra e centrosinistra. Il 18% del gruppo ha votato il Partito Democratico, partito fra i più votati, quindi tra i giovani. Il 17% il Movimento 5 Stelle, il 16% Alleanza Verdi Sinistra e solo il 14% ha votato per Fratelli d'Italia, che quindi ha vinto con il supporto di circa un settimo dei giovani votanti. Altri partiti, come Forza Italia o Stati Uniti d'Europa, hanno ricevuto meno del 10% dei voti dei giovani. Va fatto però notare che nel range dai 30 ai 45 anni Fratelli d'Italia è in cima alle preferenze con il 26%, seguito dal Partito Democratico con il 21% e il Movimento 5 Stelle con il 14%. Nel range dei 45 a 59 anni la distanza diventa ancora più vasta, con il 26% per Fratelli d'Italia e il Partito Democratico che ottiene il 19%. Tra i 60 e 69 anni e gli ultra settantenni, secondo i sondaggi pre-elezioni, i voti si dividono di nuovo tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Sembra quindi, dai dati emersi da YouTrend, che per la vittoria di Fratelli d'Italia sia stato fondamentale il supporto della fascia d'età più avanzata, che sembra votare maggiormente, rispetto ai giovani, per i partiti di destra. Come hanno votato i giovani in Europa? In Francia il partito Rassemblement National di estrema destra ha ricevuto il 32% dei voti dei giovani tra il 18 e i 24 anni, mentre Manon Aubry, di sinistra, ha ricevuto solo il 20% dei voti della stessa fascia d'età, quindi una divisione piuttosto netta delle preferenze. In Germania, nella stessa fascia d'età, sono due i partiti che hanno ottenuto più preferenze, entrambi con il 17% dei voti, il DCU, il Partito Democristiano Tedesco, e la FD, di estrema destra, sono testa a testa. I giovani tedeschi, rispetto alle precedenti elezioni, si sono quindi spostati più a destra. Sempre in Germania, invece, il terzo e il quarto partito sono rispettivamente i Verdi e l'SPD, Partito Socialdemocratico, che sono a soli 2 punti percentuali l'uno dall'altro, con l'11 e il 9% rispettivamente. Infine, per tornare al discorso astensionismo, in Francia l'affluenza è stata poco superiore a quella italiana e la Germania ha avuto un'affluenza di poco più del 60%. Questi dati devono influenzare la nostra interpretazione di queste elezioni, poiché l'assenteismo può influenzare molto i risultati di una votazione. È infatti molto importante prendere in considerazione i dati riguardanti l'affluenza in Italia. Nel nostro paese si è infatti registrato un preoccupante fenomeno di assenteismo alle urne da parte dei giovani, che deve interessare l'opinione pubblica.
Sono dati secondo me molto interessanti, ci raccontano, restando in Italia, una faccia completamente diversa del paese se si attraversano le varie generazioni, ed è secondo me anche molto interessante il dato sull'astensionismo, perché insomma che magari no, una persona disincantata di una certa età possa non andare alle urne, lo possiamo arrivare a capire. Che un giovane magari anche ai primi anni del voto non vada a votare, quello decisamente è un dato non solo più allarmante, ma anche credo più che tradisce veramente la democrazia, perché se non ci credono i giovani penso veramente che sia un segnale negativo. C'è grande attenzione all'ambiente, questo è uno dei dati che emerge da appunto che cosa hanno votato i giovani, e c'è grande attenzione nei confronti dei diritti civili, con un voto devo dire molto diverso rispetto a quello dei propri genitori.
Confermo, sono dati che il nostro Alessandro ha dato letteralmente i numeri, come si suol dire, no? Quindi ha riportato le statistiche, le percentuali per fascia d'età, però poi i numeri raccontano qualcosa, no? Non è solo una questione quantitativa, come diceva Chiara. Effettivamente c'è un grande distacco fra la fascia d'età più giovane, quindi i diciottenni, arrivando ai giovanissimi, quindi i 20 anni o 24 anni, e c'è già un cambiamento di voto da questi risultati nella fascia invece dei giovani adulti, come li definisco io, che sono quelli dai 30 ai 44 anni.
Quindi tu
Sì, guarda come rincara la dose oggi questa
sei
ragazza.
Sei una giovane adulta.
Mi chiamerò
giovane adulta.
Il prossimo anno pure te sei giovane adulta. Ad aprile mi metto ad aspettarti, guarda.
Mi chiamerai giovane adulta.
Esatto, non vedo l'ora.
Me lo scrivi, vabbè.
Auguri.
Grazie.
Sì, e poi aumenta ancora di più la differenza man mano che si cresce con l'età. La cosa che un po' deve far riflettere, come il nostro Alessandro giustamente chiudeva, no, è il dato sull'astensionismo, perché chiaramente questo è un dato che è in crescita negli ultimi anni. Le elezioni, allora, a livello di europea c'è stato un aumento dell'astensionismo rispetto a quelle del 2019, ma se si guardano proprio i voti delle elezioni, quindi per esempio le amministrative, le regionali, a parte le politiche che bene o male riescono ancora a tenere un po' una soglia leggermente più alta, per il resto c'è una totale, forse direi, disinteresse o poca partecipazione.
Poi voglio dire, le amministrative e le regionali sono quelle in cui ti viene più immediato, no? Anche perché il risultato è immediato e diretto sulla tua vita quotidiana, quindi questo dato devo dire che mi stupisce ancora di più. Voi avete sempre votato, siete sempre andati a votare, o ogni tanto avete avuto la difficoltà di andare alle urne?
Io sono sempre andata alle urne, a volte tappandomi il naso, comunque con difficoltà, perché non sempre mi sono sentita ampiamente o in maniera soddisfacente rappresentata, ma ho sempre pensato che in una compagine comunque di voti, di possibilità, c'è sempre, cioè non voglio dire il meno peggio perché è molto qualunquista come espressione,
però ben rappresenta.
Esatto, però è comunque un diritto e un dovere, secondo me, la possibilità di votare, la possibilità di decidere, di dire la propria opinione, e soprattutto in un paese democratico è un diritto che va difeso e va comunque valorizzato, perché noi lo diamo molto per scontato. So che anche questo può essere un discorso banale, ma la nostra storia recentissima ci insegna che anche i diritti essenziali dell'uomo non sempre sono rispettati, quindi ben venga andare a votare. Flo?
Assolutamente sono d'accordo con te. Come diceva anche settimana scorsa Tommaso, bisogna anche fare un discorso, ovviamente nessun partito rispecchierà al 100% la lettura di ogni tema che tratta proprio come la pensiamo noi, quindi bisogna anche fare un discorso di chi siamo, dove siamo, la nostra età, come ci colloquiamo all'interno della società, quali sono i temi a cui siamo più cari e qual è quindi il partito che più rappresenta quei temi magari, e soprattutto sono d'accordo con quello che dici tu, Francesca, nel momento in cui dici, o meglio, come l'ho interpretata così, nel senso, non sono mai stato 100% rappresentato da qualche partito, ma sicuramente sapevo chi non mi rappresentava, e quindi secondo me è importante anche imporsi contro un partito che non vuoi che magari in un futuro prossimo possa rappresentarti.
Alessandro, tu sei giovanissimo, hai 20 anni, giusto?
19
anni. Cavolo, quindi è solo un anno che voti, hai votato innanzitutto? Hai già votato anche in passato? Ti è capitato di andare alle
urne? Prime votazioni.
Ah, e che emozione hai provato? Beh, questo.
Molta agitazione, perché comunque è un'esperienza che io considero molto importante. Io penso anche che l'assenteismo nasca anche dall'idea che chi va a votare si considera un singolo invece di
una parte,
singolo all'interno di un insieme, mentre io, proprio perché mi considero parte del sistema Italia, del sistema Europa, ho sentito molto la responsabilità del voto, quindi mi sono imposto, mi sono assolutamente assicurato di poter andare a votare, perché lo considero molto importante, però ho visto anche nei miei coetanei molto assenteismo. Del mio circolo di amicizie più stretto, soltanto la metà era andata a votare.
Sì, anche io confermo questo dato. Stavo quel weekend con le mie amiche che neanche sapevano, alcune di loro, che ci fossero le elezioni. Sono rimasta un po' scandalizzata, ma insomma, tant'è. Io ricordo che il primo voto, compivo 18 anni e c'erano le parlamentari. Speravo a tutti i costi che le anticipassero un po', perché veramente ero in difficoltà su chi votare. Era una responsabilità che mi sono sempre presa, ma che non volevo in quel momento prendere, perché veramente mi creavano una grandissima difficoltà. Per te com'è stato? Facile, difficile? Avevi le idee chiare o ti sei un po' tappato il naso?
È stato molto difficile, le idee erano ovviamente molto confuse, anche perché con l'esperienza queste scelte diventano più facili e più concrete, però all'inizio si sta ancora imparando ad approcciare il tema e l'azione del voto e della cittadinanza attiva. però dopo essermi informato e soprattutto dopo aver scoperto dove si possono trovare queste informazioni sui vari programmi e sulle varie informazioni da trovare, sono riuscito ad andare a votare con una nuova, come dire, concezione e sicurezza il giorno effettivo della votazione.
Senti Alessandro, tra i tuoi coetanei c'è più o meno senso di appartenenza nei confronti dell'Europa? Perché si parla tanto di una generazione europea, di una generazione che diciamo è più consapevole appunto di appartenere anche all'Unione Europea rispetto a quelle del passato, però poi questi dati forse smentiscono questo senso di appartenenza.
Io personalmente ho visto molto un approccio pratico, un approccio della serie cosa ci guadagniamo a essere in Europa e forse quali sono le motivazioni per cui l'Italia si trova in Europa sono quel tipo di informazioni che i giovani, ma forse la popolazione intera, ancora non è riuscito a capire o non gli è stata comunicata bene. Quindi c'è molta confusione da parte dei giovani su cosa sia l'Europa, anche in parte su quali siano i suoi ruoli, su che cosa faccia. Mio padre mi raccontava che è dalla sua epoca che l'Europa viene percepita come quelli che decidono le cose per l'Italia, e quindi ovviamente quando si va a votare la percezione è che sia un obbligo, che sia qualcosa che...
Oppure, come dicevi tu, utile, cioè, esatto. Perché ci dà effettivamente delle cose utili o meno, però dici non c'è un sentimento,
non c'è
di
un
sentirsi
sentimento,
europei.
Non c'è appartenenza.
Poi sì, effettivamente è un dato particolare, perché la vostra è anche la generazione Erasmus, no? Una generazione comunque abituata a studiare nei paesi europei, è abituata agli Interrail, alle vacanze nelle capitali europee, come se fosse fondamentalmente, no, un qualcosa, non dico quasi di scontato, però molto più frequente rispetto alle generazioni precedenti. Però è anche un'altra cosa, io noto che i giovani, e noi abbiamo avuto modo comunque con i nostri laboratori di conoscerne tantissimi quest'anno, poi sono attivi, cioè sono attivi a livello di sostenibilità ambientale, sono attivi a livello di diritti civili, hanno una certa sensibilità, secondo me anche di più rispetto alla mia generazione. Condividono anche molto sui social, cioè Instagram. A me capita di avere anche dei contatti più giovani e spesso si condividono i reel, i post, no, per sensibilizzare su alcune tematiche. Quindi poi faccio fatica a capire, perché poi è il seggio però la croce non si va a mettere, cioè c'è questo distacco che forse è anche un problema di informazione, forse, ecco, non arriva direttamente, no, l'importanza, anche i dettagli in questo caso dell'importanza di quando votare, come votare per le europee, molti non si sono informati, perché credo poco al disinteresse da parte dei giovani nell'Europa, dei giovani parlo, mentre a livello delle altre fasce di età probabilmente il pregiudizio, no, l'Europa decide per noi, l'Europa ci toglie, no, il potere, siamo dei burattini in mano all'Europa, i vari qualunquismi vanno molto più per la maggiore.
Sì, non lo so, forse è un tema che dovremmo approfondire, non so quanto ci sia identità europea tra i giovani, la tua percezione, Flo?
Secondo me su questa scissione tra consapevolezza e poi mancato attività effettiva, se vogliamo chiamarlo anche attivismo, perché praticamente il voto è diventato un'attività talmente rara che chi lo fa praticamente può essere definito come una persona attiva, secondo me è una cosa che manca e che potrebbe essere anche figlia di questo grande mondo dei social, no? Fino a quando siamo chiesti a prendere
a mettere una storia,
chiamati, esatto, a prendere parere perché ci viene somministrata un'informazione, ci viene fatto vedere qualcosa, allora ci spostiamo a destra e a sinistra, ma effettivamente il voto può essere una di quelle attività in cui noi dobbiamo scendere di casa, andare al seggio a votare, quindi fa parte secondo me di quelle attività della proattività del cittadino che manca un po'.
Sì, è vero, forse anche un po' di individualismo che c'è nella nostra società, per cui sì, magari nel nostro piccolo riusciamo a far rispettare l'ambiente, riusciamo a essere dei cittadini, no, più responsabili, a mettere in pratica tutto quello che vorremmo vedere nella politica, però poi forse questo forte individualismo si riflette anche in una mancata partecipazione politica, no? Perché poi si fatica a riconoscersi in qualcosa di comunitario.
Sì, no, poi ridevo tra me e me in quello che diceva Flo, no? Del fatto di uscire di casa e andare a votare, la farsa
che
della
fatica, dici?
No, perché allora sì, no, quando io ho fatto per tanti anni lavoravo i seggi per, come ruolo di scrutinatore, esatto. Quando facevo la scrutatrice, alcuni arrivavano senza il documento, senza la scheda elettorale, oppure c'avevano i timbri pieni e facevano: perché serve il documento?
Ma cioè, come?
Sì, volevo dire, ti devi qualificare, no? Quindi a volte veramente sì, cioè anche la base che ci manca, no? Della responsabilizzazione.
A me sai cosa succede invece ogni volta? Non mi dimentico il documento, non mi dimentico la tessera elettorale, però ogni volta che voto esco e dico: oddio, ma avrò fatto tutto giusto? Non è che la croce non la dovevo mettere lì, ma la dovevo mettere di qua. Ma poi per una cavolata, perché devi mettere una croce su un simbolo, non è che devi fare niente di fantascientifico.
Quello è vero,
però
ne parlavo anch'io con mio fratello. Siamo andati, lui ha detto: mettere una croce, addirittura le aveva messo le preferenze. Posso dirlo?
No, troppo difficile.
Sì, sì, ho detto: cavolo, in quel momento mettere la croce sembrava la cosa, sicuramente ho sbagliato l'angolazione delle due diagonali.
È il nostro DHD, sì. Flo, ti capisco.
Questo è vero. Però paradossalmente sembra far ridere, però è entrato a far parte di quelle cose, tra virgolette, difficili da fare per un cittadino.
Sì. Il film che abbiamo visto quest'inverno della Cortellesi probabilmente non ci ha insegnato nulla, no?
Sì,
che
sì, girava tra l'altro un meme, tutti a vedere il film della Cortellesi e poi metà della popolazione a votare. Vero. Qualcosa è andato storto nel messaggio.
Giusto, decisamente. Va bene, grazie al nostro Alessandro per questa interessante parentesi. Siamo un po' lunghi con i tempi, avevi appena detto, ma siete precisissimi. No, stiamo smentendo tutto, quindi Flo, potremmo anche direttamente mandare in deep break e poi rientriamo con un brano musicale, che dici?
Assolutamente sì.
Ce l'abbiamo sotto mano, perfetto. Allora andiamo dal nostro Luca Lovisetto nella redazione di Bologna e il suo approfondimento sulla musica indie.
Questa è Zytime. Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Indie break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due brani dalla scena indie. Il ritorno dei CCCP continua a tenere banco dopo il grandissimo successo della mostra Felicitazioni 1984-2024 a Reggio Emilia, ai chiostri di San Pietro, che si è chiusa proprio in questi giorni, e poi il Gran Galà Panchettone al Teatro Romolo Valli, sempre a Reggio Emilia, e poi le tre date con tante polemiche per la presenza del giornalista Scanzi sul palco all'Astra Kulturhaus di Berlino Est nei giorni scorsi. E poi l'annuncio ieri mattina a sorpresa, a 40 anni dal loro primo EP Ortodossia, di un tour nei principali festival e palchi italiani, uno degli eventi più attesi di questa estate. La prima data sarà a Piazza Maggiore martedì 21 maggio a Bologna, e poi a seguire Miami Festival in anteprima, Ippodromo delle Capannelle a Roma, a Collegno, a Torino, Perugia, Catania, fino ad arrivare a una data che ha un sapore retro e un sapore nostalgico particolare, perché a Melpignano, Lecce, un festival, quello di Melpignano, che è stato ricordato anche in Kissing Gorbachev, documentario che forse ha dato il via alle procedure di reunion per Ferretti e soci, perché ricordava proprio le imprese della sezione locale del Partito Comunista, che tentando all'interno del Glasnost di riavvicinare la scena rock sovietica invitò per prima alcune band russe nell'80, negli anni 80, in quel di Lecce, per un festival in cui gli headliner erano proprio Litfiba e CCCP. In attesa quindi della prima data, il 21 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, i biglietti sono disponibili da quest'oggi a partire dalle ore 18. Andiamo ad ascoltarci un grande successo di una band sempre al centro delle polemiche. Questa è Amandoti.
Amarti ma fatica mi svuota dentro, qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolce. Un anno, un mese, un'ora perdutamente. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Ora fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente.
Traccia di epica, etica, etnica, pathos del 1990, i CCCP, che ritornano dal vivo quest'estate sui palchi italiani dopo 40 anni di assenza, così come ritornano in Italia quest'estate i Placebo. La band londinese presenterà ai suoi fan italiani l'ottavo album Never Let Me Go, uscito nel marzo del 2022 attraverso So Recordings. Tre date per la formazione guidata da Brian Molko previste per lunedì 1 di luglio al Rugby Sound di Legnano, provincia di Milano, poi lunedì 8 all'Ippodromo delle Capannelle come i CCCP all'interno del Rock in Roma, e infine al Parco San Valentino di Pordenone il 9 di luglio per il Pordenone Blues Festival. Prezzi dei biglietti a partire da 45 euro disponibili su Ticketmaster e TicketOne. Andiamo ad ascoltarci anche in questo caso un vecchio successo dei Placebo, band capitanata da Brian Molko, che ha sempre avuto un certo seguito in Italia. Questo è Pure Morning.
Which makes us blessed and makes for stormy weather. Friend indeed, a friend who
is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever.
Dall'album Without You I'm Nothing del 1998, la traccia di apertura Pure Morning dei Placebo, o per dirla in inglese il Placebo, traccia con la quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Questa è Zai Time.
Il prato è verde, più verde, più verde.
E allora grazie al nostro Luca Lovisetto, la consueta Indie Break, ci andiamo ad ascoltare Gali.
Blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate una.
Di trasmissione in nostra compagnia ZaiTime, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse. Siamo in diretta su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ci potete ascoltare in FM, DAB, DAB Plus, ma anche con la Visual Radio su Twitch e in streaming. L'ultimo blocco, come sempre, ovunque, Alessandro, ovunque. Tu scegli un canale e ci si può ascoltare con anche la tua voce. Ricordiamo, abbiamo i nostri studi ospiti. Alessandro, che è un giovane reporter, 19 anni, studia scienze politiche ancora per un po', quantomeno, e ci sta aiutando nella trasmissione di oggi, partecipata appunto da studenti e studentesse. Un'occhiata anche alle tendenze di X, partendo da un hashtag agghiacciante: camera. Ebbene sì, perché le due riforme del centrodestra, premierato e autonomia, compiono un passo avanti verso l'approvazione, ma in un clima, diciamo così, come usare un eufemismo, di leggera tensione, che culmina con una rissa alla camera. Ebbene sì, un deputato pentastellato, forse colpito da un leghista, è portato fuori dall'aula in carrozzina. Che i nervi siano a fior di pelle lo si capisce quando il deputato leghista Domenico Furgele fa il segno della decima mas, rivolgendosi ai banchi delle opposizioni che ostentano il tricolore e cantano Bella Ciao, un'anticipazione di quanto poco dopo si scatenerà. Perché? Perché il deputato Donno cerca di consegnare un tricolore al ministro Calderoli, subito protetto dai compagni di partito, e immediata si scatena una bellissima maxi rissa che, insomma, a fatica viene domata dai commessi a farne le spese. È lo stesso Leonardo Donno, finito a terra e circondato anche da altri parlamentari della maggioranza. Insomma, uno scontro veramente impressionante, le cui immagini sono circolate sul web. Non passerete vergogna, ha detto Giuseppe Conte, mentre Alessandra Maiorino ha parlato di violenza squadrista.
Abbiamo poi 4%. Parliamo infatti degli europei di atletica di Roma. Si è chiusa una straordinaria edizione, straordinaria per lo spettacolo di alto livello offerto in tutte le gare e in particolare straordinario per l'atletica azzurra, che batte ogni suo record con 11 medaglie. Anche l'ultima serata ha regalato emozioni a non finire davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Evidentemente ci ha preso gusto dopo la visita ufficiale di ieri, è tornato allo stadio. Così Mattarella e tutto l'Olimpico si godono lo splendido oro della 4%. Il trionfo di Matteo Melluzzo, Marcel Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortù in 37-82, padroni della finale con un abissale vantaggio sull'Olanda 38-46 e Germania 38-52. Bravissima Larissa Iapichino, argento a sua volta, che strappa con talento e carattere il secondo posto con 6,94 dietro all'irraggiungibile tedesca Mihambo con 7,22. Splendido bronzo di Pietro Arese nei 1500 metri, guadagnato con una palpitante volata di 3,33-34. È quarta con il nuovo ruolo con il nuovo record italiano, la 4x400 donne di Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari, Alice Mangione in 3:23:40.
11 solo le medaglie d'oro, perché poi sono state ben di più le medaglie totalizzate. Veramente, Flo, qui mi rivolgo specialmente a te, un europeo glorioso questo per l'Italia. Sei appassionato di atletica, la pratichi anche, quindi insomma qualcosa sta cambiando nel movimento dell'atletica italiano, dove fino a pochissimi anni fa l'Italia era praticamente inesistente, adesso invece veramente sta dicendo la sua.
Assolutamente sì, l'Italia viene da una storia già gloriosa nell'atletica, poi si è un po' persa negli ultimi 10-15 anni, ma insomma da quando Marcel Jacobs ha riconquistato l'oro olimpico è un po' rinata l'atletica italiana, che già stava iniziando a sfornare i nuovi giovani, che oggi sono le 22 medaglie negli europei. Veramente, veramente incredibile. Li ho seguito praticamente la maggior parte delle competizioni.
Quale
sono
ti
rimasto
entusiasmato di più?
Allora, per spettacolarità Tamberi, c'è da dire Tamberi, per come è andata è veramente, veramente assurda. Non so se l'avete seguita,
sì,
la diretta è stata incredibile. Era all'ultimo salto dei 2,29 m che lui tranquillamente poteva passare, ma sembrava bloccato, e poi contro il pronostico fatto su un mortale, poi noi sappiamo che è una divinità, riesce a fare l'ultimo salto su quello dopo, 3 cm più alti, quindi 2,32 m, riesce al primo colpo, si porta già in vantaggio, gli avversari provano ad alzare anche loro per pareggiare quantomeno la stessa altezza, non riescono, quindi lui automaticamente vince. A quel punto inizia qualcosa di assurdo, lui alza a 2,35 l'asticella e salta, e poi l'alza di nuovo a 2,37 e salta di nuovo.
Record, cioè, europeo.
Quelle
magnifico
cose che vedi, che se vedessi in un film diresti ma dai, ma non è possibile, è chiaramente un film, e invece è proprio vero.
E poi un matto, un carattere fantastico, sì, veramente un agonista al 100%.
Assolutamente sì, poi per spettacolarità i 100 metri sono incredibili, la 4% anche, perché sono un 100 metri però più lungo di 4 volte, e te lo godi proprio.
A proposito di atletica, altri hashtag ovviamente dedicati agli europei, troviamo anche Fiona May in tendenza, infatti, perché la campionessa atletica è la mamma della già citata Larissa Iapichino, che è entrata nel cuore dell'Italia e dell'atletica con un argento da favola. L'azzurra infatti infiamma l'Olimpico con una gara di carattere, fuori dalle medaglie dopo 5 tentativi, conquista il secondo posto con 6,94 dietro la tedesca Mihambo, davanti a mamma Fiona May e costantemente consigliata anche dal papà allenatore Gianni. A fine gara l'emozionante abbraccio con la mamma, che è in tendenza in queste ore ovviamente su tutti i social e su tutti i giornali.
Assolutamente. Bellissima, sì, anche lei gara incredibile. All'ultimo salto era quarta fuori dal podio per un centimetro, seconda e terza a pari merito per quel centimetro, salta l'ultimo salto con oltre 7 centimetri di vantaggio rispetto al quinto salto, veramente incredibile. Si va a prendere l'argento, devo dire molto emozionante anche quella. Tra l'altro noi della nostra generazione ce la ricordiamo per la famosissima pubblicità della merendina,
esatto, c'è lei, e c'era, in questo momento
e c'era proprio lei piccolina, che oggi invece è un argento europeo.
Veramente complimenti a tutta la squadra, sperando che ci possano regalare tante belle soddisfazioni anche alle Olimpiadi di Parigi. C'è tendenza anche Copernicus, una nuova ondata di polvere del Sahara raggiungerà di nuovo questa settimana l'Europa sudorientale e il Mediterraneo orientale, lo fa sapere il servizio meteo dell'Unione Europea. Insomma, è prevista un'ondata di picco fra oggi e domani, l'abbiamo visto in questi giorni, cieli gialli e caldo asfissiante, ci toccherà, ma insomma va bene. Ce lo teniamo. Questa nuova ondata seguirà le altre due ondate che si sono verificate fra il 3 e il 7 giugno.
Parliamo invece adesso di Bridgerton. Infatti l'attesa seconda parte della terza stagione della serie è uscita alle ore 9 di questa mattina. Nelle ultime 4 puntate della serie verrà svelato agli spettatori il finale di stagione e il destino della coppia formata da Penelope e Colin. Le puntate 5, 6, 7 e 8 saranno disponibili in streaming su Netflix e sulla piattaforma. È già presente dal 16 maggio la prima parte della serie. La serie TV è tratta dai romanzi di Julia Quinn.
E aggiungiamo che molti amici di Alessandra erano in trepidante attesa, giusto?
Estremamente, aspettavano veramente tanto questa serie, continuavano a parlarmene. Molti ragazzi che avevano esami tra pochi giorni dicevano: sì, però io devo assolutamente guardare tutti gli episodi di Bridgerton, ma è un esame, ma è secondario.
Tu l'hai seguita la serie?
No, non l'ho seguita, però mi stanno talmente bullizzando per farlo che evidentemente
accadrà.
La dovrò vedere.
Non cedere, Alessandro, non cedere,
anche solo per poter continuare ad avere conversazioni con i miei amici perché parlano solo di quello oramai.
Un grandissimo successo per Bridgerton e testimonia il fatto che stiano tornando di moda e hanno molto successo le serie in costume ambientate comunque in Inghilterra, stile romanzo. Soprattutto riprende anche molto tutto il filo conduttore di Downton Abbey, che ha avuto grande successo anni fa e che adesso è tornata infatti in cima alle classifiche.
Ma ad Alessandro non frega niente, come non frega niente anche alla sottoscritta, e fortunatamente siamo anche in chiusura di trasmissione. Va bene, grazie per averci accompagnato anche oggi in questa puntata di ZaiTime. Un ringraziamento speciale ad Alessandro.
Di nulla, è stato un piacere essere qui con voi, è stato un piacere poter vivere questa esperienza in radio con Zainet.
Quando vuoi sei il benvenuto, grazie anche alla nostra giovane adulta Francesca Barbato.
Un ringraziamento anche alla tra poco giovane adulta,
all'adulta giovane dire,
cioè, tra pochissimo, vabbè, tra qualche mese giovane adulta Chiara Di Paola che l'aspetto al barco il primo aprile del 2025
e grazie anche al nostro Flo.
Grazie a voi, grazie a tutte e a tutte e ci vediamo
domani, a domani dalle 15 alle 16 Radio Zain e Radio Jeans, Hot ciao. Block Radio, ciao.
Love wants you, we can bring it on the floor, never dance.